Terzo punto all'ordine del giorno, l'approvazione del regolamento per la disciplina e le misure organizzative per l'esercizio del diritto di accesso civico e accesso generalizzato. Sindaco.
Allora, è un argomento questo molto tecnico, perché il regolamento che leggete applica esattamente le leggi. Perché l'ufficio ha ritenuto di procedere ad una regolamentazione? Per mettere chiarezza, permettere quindi il cittadino di conoscere con precisione quali sono le strade che deve seguire per esercitare i suoi diritti. Come sapete, questa materia è stata recentemente più volte rivista e decisamente ampliata, perché quando si parla di accesso agli atti si fa sempre riferimento alla legge cardine, la 241 del 90, che poi in realtà non tocca soltanto l'accesso agli atti, ma tocca l'intero procedimento amministrativo. Una legge più volte rivista in tutti questi anni, ma ripeto, l'accesso agli atti ai sensi della 241 è fatto salvo. Anche la 241 dice che accede agli atti chi ha un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento che chiede di visionare o di avere. Cioè tu devi motivare il perché vuoi quel documento e devi dimostrare di avere un interesse giuridico attivo rispetto a quel documento. Qui niente è cambiato, tutto rimane in piedi. Il legislatore recentemente ha fatto degli interventi abbastanza importanti che hanno allineato l'Italia alla normativa europea. Il DLGS 33 del 2013 che ha introdotto il cosiddetto accesso civico, che si concretizza in poche parole in quella che trovate nei siti di tutte le pubbliche amministrazioni con l'icona amministrazione trasparente. Oggi la pubblica amministrazione è tenuta a pubblicare tutta una serie di atti secondo una determinata classificazione e il cittadino, accedendo alla sezione amministrazione trasparente, è nella possibilità di andare a visionare e ad estrarre copia di tutta una serie di documentazione amministrativa. È chiaro che in questo caso si tratta di atti soggetti a pubblicità obbligatoria. Quindi l'accesso civico si esercita dove? Su atti dove l'amministrazione comunale, la pubblica amministrazione in questo caso, è obbligata a pubblicare. Se leggete il regolamento vedrete che in questo caso l'accesso civico come si esercita? Tramite un'istanza, abbiamo chiarito poi anche in conferenza del capigruppo che l'istanza non è esclusivamente tipo telematico, anche se evidentemente la direzione è questa, ma può essere presentata anche in altra forma, anche cartacea, accompagnata dalla firma dell'istante e eventualmente dal documento di identità. Dicevo, l'accesso civico è esercitato nella misura in cui il cittadino non vede nella sezione amministrazione trasparente un atto che deve essere obbligatoriamente pubblicato. A quel punto l'amministrazione comunale, per accogliere l'istanza, se è da accogliere evidentemente, non deve produrre l'atto, ma deve semplicemente pubblicarlo laddove deve essere pubblicato e comunicare al cittadino il link a cui andare ad accedere per poter visionare l'atto. Altra cosa invece è l'accesso civico generalizzato, che è una ulteriore espansione che amplia e di molto la materia dell'accesso civico, perché il DLGS 97 del 2016 ha introdotto il cosiddetto accesso civico generalizzato, il FOIA cosiddetto, no? Che consente al cittadino di poter accedere non soltanto, come si dice qui, ai dati e documenti detenuti dalle PA, ulteriori rispetto a quelli oggetti di pubblicazione. Cioè il cittadino è nelle condizioni di chiedere di avere accesso a documenti anche cosiddetti endoprocedimentali, no? Cioè non documenti che formano la volontà della pubblica amministrazione, ma documenti che in qualche modo istruiscono il procedimento amministrativo fino ad arrivare al provvedimento finale. Ovviamente l'accesso non può essere completo, perché come vedete anche nel regolamento, nella parte finale, dove si chiarisce bene, articolo 9, articolo 10, le eccezioni assolute e relative all'accesso generalizzato. Cioè le titolarità di diritto che la legge attribuisce al cittadino rispetto all'accesso civico generalizzato sono limitate in via assoluta da alcune materie, ad esempio il segreto di Stato. Non si può, procedimenti tributari locali per i quali restano fieri particolari norme che li regolano, l'attività che la produzione di atti amministrativi dell'ente diretta ad atti normativi, amministrativi generali, pianificazione, programmazione e quant'altro, procedimenti selettivi, quindi ecco, vi sono tutta una serie di limitazioni assolute, cioè in cui il cittadino non può esprimere il suo accesso agli atti e l'amministrazione qui eventualmente a dietro l'istanza vedete di no, non si può. Vi sono altri atti invece che possono essere non concessi, ma l'accesso, ma la limitazione è relativa. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'amministrazione qui deve bilanciare il diritto del cittadino e la necessità che la pubblica amministrazione ha di tutelare alcune situazioni e quindi alcuni atti, in particolare quando questo tocca dei controinteressati. Chi è il controinteressato? È il soggetto che ha degli effetti, diretti o indiretti, dal provvedimento e anche dall'accesso che l'istante chiede di poter avere. Poi vi sono tutta una serie di altre questioni, vedete la sicurezza nazionale, difesa, tutte cose evidentemente molto complesse, però la cosa più importante è, come vi dicevo prima, l'eventuale intervento di un controinteressato che evidentemente deve essere sempre chiamato a intervenire nel procedimento. Ecco, poi qui si disciplinano i responsabili del procedimento, chi sono di fatto? Sono i capiaria, cioè i responsabili di settore del comune, mentre invece se vi è una richiesta di accesso civico, qui il riferimento è il responsabile per la prevenzione per la corruzione trasparente, cioè il segretario generale in questo caso, perché ogni ente è chiamato a individuare un responsabile per la corruzione e per la trasparenza che è stato imposto da quel provvedimento, il 33, come dicevo. In questo caso il riferimento è lui. Negli altri casi, cioè accesso agli atti 241 e accesso civico generalizzato, invece è il capo area. Ovviamente poi l'RPCT ha tutta una serie di altre prerogative anche connesse come effetto indiretto agli accessi agli atti, sia civico che 241. Poi c'è la parte dell'articolo 7 che vi dicevo molto importante sui controinteressati, che è assai delicata e spesso comunque praticata in tutte le richieste di accesso agli atti, ad esempio in occasione di gare, edilizie e quant'altro, no? Perché comunque sia, se io con l'accesso agli atti tocco il diritto di qualcuno, io pubblica amministrazione sono obbligato a aprire un procedimento, chiedere all'interessato se vuole o non vuole concedere l'accesso agli atti e poi successivamente, qualunque sia la risposta del controinteressato, positiva o negativa, la PA ha l'obbligo di dire se comunque concede l'accesso agli atti oppure no, sapendo che normalmente prevale l'interesse di chi chiede di avere accesso ad un atto per tutelare il proprio interesse giuridico. Però ripeto, qui la responsabilità è di chi è titolare del procedimento, di dire di sì o di no, di bilanciare le diverse titolarità, i diversi interessi giuridici. Qui poi ci sono delle tempistiche che sono quelle di legge, i 30 giorni, evidentemente quelli normati già dal 241, evidentemente il procedimento aperto in caso di controinteressato sospende i termini del procedimento perché comunque sia bisogna rispettare una procedura che è molto delicata e addirittura se il controinteressato dice di no e l'amministrazione dice di sì, c'è un'ulteriore tempistica da rispettare perché il controinteressato potrebbe ulteriormente fare reclami e tutelarsi rispetto alla decisione dell'amministrazione. Quindi se il controinteressato l'amministratore dice di sì, l'amministratore dice di no, e l'amministratore dice di sì, non è che l'atto viene prodotto all'istante, c'è un'ulteriore tempistica perché ci possono essere ulteriori interventi che devono essere tutelati. Quindi questa è una materia, come vedete, assai complessa, e il pregio di questo regolamento è quello di chiarire bene al cittadino di cosa si sta parlando e che cosa si deve fare. Ecco, l'articolo 5 si era visto in conferenza dei capigruppi al comma 1 le modalità di presentazione dell'istanza. Ecco, le lettere A, B, C, D non sono in sé condizioni per che l'istanza venga portata a termine, ma sono condizioni in sé alternative, e leggendo bene si vede che l'istanza, oltre che alla forma digitale, interamente digitale, può essere presentata anche con mezzi tradizionali. Qui ad esempio si fa riferimento anche alla posta, al fax, che oramai è uno strumento desueto, quasi scomparso, o direttamente presso gli uffici. Cioè, cosa vuol dire? Il cittadino viene qui, presenta un documento, dice io voglio questa cosa, firma di fronte al dipendente, oppure allega all'istanza la fotocopia del documento di identità. Quindi ecco, da questo punto di vista ogni forma di istanza è tutelata, sapendo che la direzione di marcia della pubblica amministrazione, di tutti noi, deve essere quella della totale digitalizzazione del procedimento amministrativo. Per cui questo comune è molto avanti, qui non posso che ringraziare l'ufficio, perché da questo punto di vista siamo sicuramente ad un livello di implementazione molto importante. In generale l'Italia non è molto avanti da questo punto di vista, purtroppo.
Interventi? Consigliere Tabeni, prego.
Due cose. No, vabbè, ci tenevo che fosse ribadito quanto appunto nell'ultima parte ha detto adesso il sindaco in base all'articolo 5, perché io non lo vedevo così chiaro questa alternativa delle famose di come presentare l'istanza, e è meglio che resti anche agli atti che tutte queste situazioni, sottoscrizioni, istante, lettera A, B, C, D sono alternative e poi sono forme che possiamo, che per il cittadino sceglie la più semplice. Volevo chiedere anche un'altra, ma all'interno del comune è già presente l'organo di valutazione? So che era presente nelle società partecipate, non sapevo, è stato costituito, se mi dà una conferma dopo, organo di valutazione, Luivi. Ecco, perché non ne ho mai sentito parlare, non mi ricordo, ma era di una delibera di giunta, dico vabbè, me lo dite dopo, sono rimasto all'oscuro di questo obbligo, pensavo che fosse per le società partecipate solo, non per la propria amministrazione anche. Difatti, dicevo, pensavo fosse riferito solo alle società partecipate pubbliche, così, non alle pubbliche amministrazioni, invece leggo che è richiamato qua, quindi sicuramente volevo capire se. E una precisazione, ma da parte dell'amministrazione, nelle eccezioni relative, quindi se il cittadino, io voglio chiarire, chiedere ad esempio la copia della concessione edilizia che il mio vicino mi sta innalzando eccetera, fa parte di di questo articolo 10 dove l'amministrazione può valutare perché c'è l'interesse? Una precisazione in più, ecco, in questi ad esempio, se si cala anche in queste situazioni proprio che sono magari le più spicciole, però le più interessanti per il cittadino che vuole andare a vedere se mi sta facendo un condominio a fianco, se è tutto a posto, eccetera. Una precisazione in merito, grazie.
Sindaco?
L'accesso agli atti di cui si parlava adesso fa riferimento non tanto alle ultime innovazioni normative, cioè al 33 e all'ultimo intervento normativo del 2016, quanto allo 241. Cosa sta facendo il cittadino? Io temo che la mia sfera giuridica, cioè interessi e diritti, sia lesa dall'azione di terzi, cioè il mio vicino che mi ha edificato a confine, per dire, no? E quindi voglio vedere che cosa il mio vicino ha fatto per tutelarmi. È chiaro che In questo caso l'accesso agli atti deve essere motivato, cioè io devo scrivere, cara pubblica amministrazione, io devo tutelarmi per questo motivo, 1, 2, 3, 4, 5, e chiedo, perché questo possa avvenire, di avere accesso al permesso di costruire. È chiaro che in questo caso il cittadino deve motivare il perché chiede l'accesso agli atti e dimostrare un interesse diretto, concreto, attuale, e a quel punto la pubblica amministrazione deve necessariamente coinvolgere nel procedimento il conto interessato. Quindi qui andiamo a cadere in ciò che dice l'articolo 7, perché necessariamente c'è un conto interessato il quale può dire no, io non voglio che tu abbia questo documento, ma a prescindere dal sì o dal no, la pubblica amministrazione ha l'onere di concedere o non concedere, che deve bilanciare gli interessi reciproci, i diritti reciproci, sapendo che l'orientamento della giurisprudenza consolidato qual è? Tutelare il diritto dell'istante, cioè di chi chiede una tutela. Quindi perché non si concede al documento ci devono essere dei motivi molto particolari, tipo nelle gare si può invocare il segreto industriale, no? Io partecipo ad una gara, l'offerta di qualità, che l'offerta tecnica, io posso illustrare un progetto che per quanto mi riguarda è segreto industriale, che non voglio che venga svelato al concorrente, che spesso chiede accesso agli atti non tanto per ricorrere quanto per vedere come ha fatto a vincere, e dico no, io non te lo do perché invoco il segreto commerciale. Comunque sia, anche qui l'onere di decidere se darlo o non darlo è della pubblica amministrazione, che si deve assumere la responsabilità. Quindi il caso che si citava qui è proprio 241 contro interessato, 30 giorni, 10 giorni per il silenzio assenso o la risposta, 15 giorni per l'eventuale reclamo. Diciamo che è una tiritela che può durare anche 2 mesi, a volte anche di più, perché uno può anche tutelarsi in altre sedi, può andare anche al TAR. Perché il cittadino può ricorrere anche con... cioè questi atti qui sono tutti impugnabili. Chiaro che io posso ricorrere al TAR anche, ovvio che devo fare un iter, no? Quindi deve dire di no, ci deve essere un diniego, io contro il diniego posso appellarmi al TAR.
Consigliere Micheli.
Grazie. Ma dicevo, sindaco, questo regolamento va a chiarire, leggendolo, è molto tecnico ed è molto, tra virgolette, incasinato, quindi sono una serie infinita di casi in cui vi è l'eccezione appunto a questo accesso generalizzato, e quindi le chiedo anche se dei termini come gli entro 10 giorni che diceva prima dalla ricezione e comunicazione contro interessati possono presentare una motivata posizione, questi 10 giorni è una proposta all'amministrazione oppure è dovuta a legge, e in più se questo regolamento vi era un termine entro il quale andava approvato oppure è una scelta appunto dell'amministrazione presentare questo regolamento. Sì, grazie.
Allora, la legge c'è. È chiaro che il Consiglio Comunale, e quindi la pubblica amministrazione in questo caso, ha potere regolamentare, no? I regolamenti approvati sono norme di rango secondario, quindi non possono mai superare la legge che è norma di rango primario. Però il potere regolamentare dove si esercita? Nella possibilità di chiarire e di mettere in forma comprensibile al cittadino ciò che si deve fare, perché oggettivamente il cittadino diversamente cosa deve fare? Deve guardarsi la 241, la 33, la 69, metterli in combinato disposto. Qui se uno non è un tecnico credo che non ci faccia più vita. In fondo se uno apre questo documento, lo legge, credo senza essere laureato in giurisprudenza possa capirlo e possa capire che cosa deve fare. Diversamente si sfoglia le leggi e va su, come si chiama? Va su Google, se le cerca tutte, se le scarica e auguri, ecco. In questo modo aiutiamo il cittadino, ecco. E diciamo che è un'operazione di trasparenza, via. O potevamo fare a meno, cioè nessuno, non c'è un termine, devi regolamentare, no, è una facoltà che hai, però mi sembra corretto farlo.
Altri interventi?
Oh.
Sì, no. Sindaco.
lo invia implementato, come funziona. I componenti dell'organo sono individuati a mezzo bando, no? C'è un bando, io mi candido, devo avere dei requisiti, e a quel punto la giunta poi sceglie. E l'OIV che compito ha quello di sostanzialmente, quello imposto dalla legge Brunetta, di entrare nel merito delle valutazioni date al personale che incidono poi sulla premialità. Però ripeto, sono organi, possiamo dirlo, a meno che non spenti. Però diciamo, certo, però diciamo.
Altri interventi? Posso mettere in votazione favorevoli? All'unanimità è uscito consigliere Micheli. Ok.